trasmettiamo la registrazione della prima parte del convegno Vittorio Mascheroni e l'arte della canzone, realizzato e promosso dall'Associazione Culturale Bunker Records e svoltosi a Roma presso Lunar il 4 novembre 2025. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, dell'Associazione dei Veneti a Roma, dell'Associazione Piemontesi a Roma, del Centro Studi Musicali Stan Kenton e dell'Associazione Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. L'evento è stato inoltre sostenuto dal contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Interverranno con le loro relazioni Roberto Berlini, Marco Cavattoni, Freddy Colt, Ferdinando Ferraguto, Gaspare Garofalo, Francesco Pittari e Alessandro Rigacci. Regia e adattamento radiofonico di Alessandro Mazzoni.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa giornata di studio, a questo convegno organizzato dall'Associazione Culturale Bunker Records. Questo evento è dedicato a una figura molto importante della storia della canzone italiana e stiamo parlando di Vittorio Mascheroni. Il titolo del convegno è Vittorio Mascheroni e l'arte della canzone, il contributo di un grande autore della canzone italiana del Novecento. Oggi è 4 novembre 2025 e siamo a Lunar, alla Sala Roma, nell'omonima città Roma, nell'urbe. Per questo convegno si ringrazia la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, appunto del Ministero della Cultura, e ha il patrocinio del Centro Studi Musicali Stan Kenton di Sanremo, dell'Associazione Culturale Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, già Discoteca di Stato, dei Piemontesi a Roma e l'Associazione dei Veneti a Roma. Questo evento verrà registrato e trasmesso nella radio del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, Radio Il Discobolo, e per questo li ringraziamo. E la regia e il fonomontaggio sono a cura di Alessandro Mazzoni. Benissimo, chiamo qui sul podio a parlare il presidente dell'associazione Bunker Records, Marco Cavattoni. Prego Marco. Applauso.
Grazie. Allora, grazie e buonasera a tutti, naturalmente, grazie per essere qui, grazie a Roberto che è il vicepresidente dell'associazione Bunker Records, questa associazione molto piccola che però conta attraverso gli studi appunto dei propri soci, o comunque conta di approfondire determinati studi magari che non fanno parte di un circuito particolarmente ampio. Anche per questo motivo chiaramente la Bunker Records ha abbracciato molto volentieri questo convegno, di sostenere insomma il convegno appunto su Vittorio Mascheroni nell'anno del suo 130esimo anno della nascita. E perché insomma è giusto ricordare i compositori italiani del Novecento, che insomma troppo velocemente di solito vengono appunto dimenticati o rischiano in qualche modo di passare nel dimenticatoio. Adesso non elenco tutte le iniziative che ha fatto la Bunker Records in questi pochi anni dalla nascita.
Anche prima di nascere.
Cito solamente l'evento diciamo più importante dell'associazione, che di solito insomma annualmente ci vede insomma vede concentrare diciamo
importante dello sforzo dell'associazione.
Esatto, una parte sicuramente importante è il Festival Canoro dedicato a Luciano Virgili, che un cantante del Novecento anch'esso troppo presto dimenticato o comunque poco conosciuto. Quindi niente, come presidente della Bunker Records sostengo e appoggio molto volentieri appunto questo genere di iniziative
e poi ti sentiremo. Grazie Marco
e vi auguro buon ascolto.
Grazie. Accanto a me ho Ferdinando Ferraguto, che oltre ad essere uno dei relatori ha dato un suo grande contributo nell'organizzazione di questo evento e ci dà anche una mano dal punto di vista tecnico. Allora, iniziamo con la prima relazione. Allora, benissimo. Allora, ahimè, il primo relatore non può essere qui presente per un imprevisto, e stiamo parlando di Gaspare Garofalo, e mi ha dato il difficile compito di leggere il suo testo e i suoi appunti. Tuttavia, per la dovizia di particolari tutt'altro che scontati, è particolarmente interessante e doveroso il suo contributo per aprire il convegno, perché ci dà un quadro biografico, ripeto, tutt'altro che scontato, su Vittorio Mascheroni, quindi è anche utile per i relatori per dare un quadro generale, quindi provo a fare questo tentativo. Allora, il titolo del contributo di Gaspare Garofalo, che ringrazio, è Vittorio Mascheroni tra musica e vita privata. Vittorio Mascheroni, milanese, nasce il 29 novembre 1895 in via Cesare De Sesto al civico 17 da Bassano, fattorino e da Francesca Pomati casalinga. Il padre Bassano, nato a Pieve Fissirega in provincia di Lodi, era cugino della poetessa Ada Neri. La madre di Bassano si chiamava Annunciata Negri. Dopo aver studiato composizione al Conservatorio di Milano con il maestro Vincenzo Ferroni, senza diplomarsi, inizia a comporre musica da ballo. Nel 1918 compose la sua prima operetta dal titolo La piccina del garage, sul libretto di Leo Micheluzzi e Alderico Squassi, eseguita per la prima volta al Teatro Fossati di Milano dalla Compagnia Pozzi il 13 luglio 1918. Preciso che nel contributo di Gaspare ci sono tutte le note, quindi nel caso in cui ci fossero gli atti è molto interessante. Visse la sua giovinezza in Viale Papiniano 45. Un'ipotesi di chi vi scrive, quindi di Gaspare, con la partecipazione dell'erede è quella di non aver svolto la leva militare per via già all'epoca della forte miopia. Dal 1921 iniziò a pubblicare i suoi brani per la celebre casa editrice Carisch, con diversi brani per solo orchestra, i primi foxtrot e one step di produzione italiana. Ma a partire dal 1927 la vita di Mascheroni ebbe una svolta. I primi veri successi, anche grazie ai testi di i cantanti più celebri e le migliori orchestre dell'epoca in Italia, incidevano le sue canzoni, compreso la sua che sempre allo stesso anno iniziò a dirigere prima per la Odeon e poi con una formazione differente alla Columbia nel 1928, conosciuta come Jazz Sinfonico Mascheroni, attiva fino al 1932. Il 5 novembre del 1927 sposò Carla Murer, spero di pronunciare bene, figlia di un industriale, e al suo matrimonio uno dei testimoni di nozze fu proprio il suo editore, Renzo Carisch. Dal 1928, con l'avvento degli spettacoli Zaboom di Mario Mattoli, che coinvolsero una varietà di artisti, cantanti, attori, autori e compositori, Mascheroni ebbe il suo importante ruolo di scrivere delle canzoni che rimarranno nella storia della canzone italiana, come ad esempio Lodovico e Giacinto, lanciate dal grande Vittorio De Sica. Nel 1931 riceve dal re Vittorio Emanuele III nomina maestro Mascheroni cavaliere della Corona d'Italia. Tra la fine degli anni 20 e tutti gli anni 30, gli autori che lavoreranno di più con il maestro furono Peppino Mendes e Marf, Mario Bonavita. Nel 1934 decide di diventare imprenditore di se stesso, fondando la sua casa editrice Edizioni Mascheroni, con sede in Galleria del Corso 4 a Milano. In questi anni Mascheroni conquistò la stima dei colleghi tanto da diventare un'istituzione della canzone italiana, anche grazie al suo carattere focoso, amichevole, con delle punte di autorevolezza che ogni tanto mettevano in soggezione qualche collega. Nel 1937 lo vediamo testimone di nozze del cantante Michel al secolo Michele Cimato, indice probabilmente di un'amicizia con l'artista romano. Dalla Domenica del Corriere del 10 luglio 1940 apprendiamo che Vittorio Mascheroni intentò una causa contro l'Istituto Pubblicitario Lombardo per la violazione dell'accordo che gli garantiva per le sue canzoni l'esclusiva della radiodiffusione allo stadio di San Siro. Durante l'evento, infatti, venne trasmesso anche il brano La Donzelletta di altri autori, utilizzato per la promozione della Gazzetta dello Sport, in violazione dei termini pattuiti. Gli anni passano, ma la voglia di comporre no, e vedremo Mascheroni ancora in auge fino agli anni 50, con successi che ancora oggi si ricordano. In quel periodo pubblicò delle canzoni con lo pseudonimo di Gurm. Nel 1958 fu ospite della trasmissione Il Musichiere del grande Mario Riva. Gli ultimi anni della sua vita li passò in compagnia della moglie Carla, chiamata affettuosamente Micia, e questa carineria era ricambiata con lo stesso affetto dalla consorte nei confronti del suo Micio. Carini questi particolari. E a tenere compagnia ai due coniugi felini non fu un gatto, come si può pensare, ma un bassotto tedesco di nome Lola. Abituata in appartamento, uscì di casa per la prima volta solo dopo la morte dei coniugi Mascheroni, dimostrandosi dispettosa. Avrà rispecchiato il carattere di uno dei due coniugi? Chissà. Mascheroni si spense a Milano il 3 luglio del 1972. La moglie lo raggiunse il 6 luglio dell'anno successivo. La scomparsa del maestro fu annunciata dalle principali testate giornalistiche dell'epoca e per suo ricordo in Rai, il giorno dopo la sua dipartita, trasmisero un programma radiofonico della durata di circa 20 minuti sul primo programma alle ore 21:50. Ecco qua, un intervento molto interessante. Ovviamente in questo caso invito il pubblico a non fare domande, perché Gaspare non c'è e non saprei se rispondere. Comunque un intervento molto importante, perché peraltro sono delle notizie, dei dati biografici tutt'altro che scontati. Allora, il prossimo intervento potremmo definirlo un intervento alternato. Ascolteremo, registrato in audio con delle slide, l'intervento di Francesco Pittari dal titolo Vittorio Mascheroni, primo importatore del jazz in Italia, seguito da Ferdinando Ferraguto.
Buon pomeriggio a tutti. È oggi per me un onore e soprattutto un piacere poter essere relatore a questo convegno. Pertanto ritengo doveroso un ringraziamento all'associazione che l'ha organizzato, la Bunker Records.
Non è certo facile descrivere il contesto musicale in cui nasce la figura di Vittorio Mascheroni, come musicista prima ancora che come compositore. Durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, l'Italia è probabilmente la nazione europea più chiusa verso la musica d'oltreoceano, forse perché ancora saldamente legata alla tradizione dell'opera lirica da un lato e a quella della musica folcloristica regionale dall'altro. La grande novità di questo periodo è costituita dal fenomeno del cosiddetto caffè chantan o caffè concerto, un salone di proprietà di un caffè o un ristorante che ospita uno spettacolo composto da diversi numeri di varietà, canzoni, sketch comici, giochi di prestigio e balletti. Ed è proprio tramite questi spettacoli che arrivano in Italia le prime danze provenienti dall'America, in particolare il tango e il ragtime, antenato del jazz. L'allora ventenne Mascheroni aveva probabilmente già intuito che questo genere di musica, nel giro di pochi anni, avrebbe riscosso un enorme successo e cominciò a studiarne il linguaggio per renderlo proprio. Ciò fu favorito anche dal fatto che all'epoca era spesso impiegato come pianista sui transatlantici diretti verso l'America, dove probabilmente ebbe modo di confrontarsi con la nuova musica. La prima delle composizioni di Mascheroni è probabilmente la piscina nel garage, rappresentata nel 1918, sulla quale purtroppo non è possibile dire altro, poiché non è stato trovato lo spartito. Nei primi anni venti in Italia si ballano, oltre al tango, diverse danze predisposte per ciò che allora era il jazz, ovvero musica da ballo dal ritmo sincopato. Fra queste si possono citare il one step, il blues, il charleston e soprattutto il foxtrot. Mascheroni, che ora dirige l'orchestrina jazz Quintetto Mascheroni, pubblica inizialmente a sue spese diverse di queste danze, che vengono notate dal più importante editore musicale italiano dell'epoca, Renzo Carisch, il quale lo sosterrà nella pubblicazione delle sue opere per circa un decennio. In questo periodo le composizioni di Mascheroni ottengono generalmente un buon successo. Fra il 1928 e il 1931 la figura di Mascheroni raggiunge una fama senza precedenti. Il sodalizio con alcuni dei più importanti parolieri dell'epoca produce diverse canzoni che riscuotono sin da subito un enorme successo. Basti pensare ad Adagio Biagio o Tre son le cose che voglio da te, su versi di Angelo Ramiro Borella, oppure Tango della gelosia, Come una sigaretta, su versi di Peppino Mendes. Sempre nel 1928 nasce l'orchestra jazz sinfonico Mascheroni, che incide inizialmente un solo disco per la casa discografica Odeon, ma, a partire dall'anno seguente, stipula un contratto con la più importante casa discografica italiana dell'epoca, la Columbia, con la quale resterà sino al 1932, incidendo più di un centinaio di brani e divenendo così la prima formazione jazzistica in Italia a registrare dischi in maniera considerevole. Mascheroni, detto il maestro senza diploma poiché lasciò il conservatorio poco prima di terminare gli studi, sfoggia in queste incisioni notevoli doti di arrangiatore, arricchendo anche i brani più semplici grazie a innovazioni armoniche e melodiche, nello stile dell'orchestra statunitense di Paul Whiteman. In questi dischi è inoltre possibile ascoltare diversi assoli jazz hot. A tal proposito passo la parola al relatore Ferdinando Ferraguto, che vi farà ascoltare due incisioni di questa orchestra. La prima è un potpourri di successi dello stesso Mascheroni, la seconda si intitola MNF, una composizione di Mascheroni nel quale sono apprezzabili diversi assoli strumentali.
Ok, buonasera a tutti. Prima di cominciare vorrei intanto ringraziare la Bunker Records per avermi accolto come relatore a questo evento e allo stesso modo ringrazio anche le associazioni e le istituzioni che hanno concesso il loro patrocinio. Dunque, questo pomeriggio mi alternerò agli interventi di Francesco per introdurre alcune registrazioni da 78 giri, di cui per motivi di tempo ascolteremo soltanto degli estratti da circa un minuto. Tengo a precisare che le registrazioni che ascolteremo provengono da dischi in nostro possesso che nei limiti del possibile ho cercato di restaurare in digitale. Come anticipato da Francesco, il primo brano che andremo ad ascoltare ha come titolo Mascheroneide, che è un medley dei più grandi successi composti da Mascheroni tra il 28 e il 29, che sono eseguiti in questo caso dal jazz sinfonico Mascheroni sotto forma di fantasia ritmica. E qui siamo nel 1930. Vorrei inoltre specificare che in realtà Mascheroneide è il nome di una mini raccolta di tre dischi di cui noi abbiamo scelto in particolare la facciata dedicata ai brani in ritmo foxtrot. Il disco in questione possiamo vedere innanzitutto che è un Columbia, numero di catalogo lo possiamo leggere in basso a destra sull'etichetta CQ250, questo è identificativo della stampa del disco perché magari distingue una prima stampa da una riedizione, e il numero di matrice invece è riportato in basso a sinistra WB3596, e questo invece è identificativo dell'incisione in sé. Sia questa incisione che le prossime due che ascolteremo sono accomunate dall'utilizzo dell'equalizzazione Western Electric, che prende il nome dai primordiali microfoni a condensatore che vennero utilizzati in Italia a partire dal 26 per l'incisione elettrica. Chiaramente la resa sonora di questi microfoni era sicuramente molto buona, ma ciò si scontrava con le limitazioni fisiche dei fonoincisori dell'epoca, risultando spesso in un suono piuttosto inscatolato, comunque poco definito. Comunque possiamo passare all'ascolto del brano.
All'Orchestra Sinfonica Mascherone. Avremo modo di conoscere alcuni di questi motivi durante il convegno, piano piano, certo, benissimo, molto interessante.
Bene, il secondo brano che tra poco ascolteremo ha come titolo MNF, che tra parentesi è l'acronimo di Me ne frego. Anch'essa è eseguita sempre dal Jazz Sinfonico Mascheroni, è un brano strumentale. E in questo caso abbiamo numero di catalogo D6027 e il numero di matrice, pur essendo indicato sull'etichetta come B2537, se noi andiamo in realtà a vedere sulla zona del fine corsa del disco, vale a dire tra l'etichetta e i solchi incisi, troveremo scritto lo stesso numero ma con un 2 separato da un trattino. Questo 2 sarebbe, indica la seconda take di questa registrazione, vale a dire un secondo tentativo, questo perché probabilmente la prima registrazione avrà riscontrato dei problemi di natura tecnica o addirittura anche esecutiva che venne scartata al momento della provinatura da parte dei tecnici e della Columbia. Pur non essendo indicato sull'etichetta, questo brano strumentale in realtà contiene anche un refrain verso i tre quarti del brano. Il frammento che noi ascolteremo comincia proprio con il finale di questo refrain per poi dare spazio a tutta una serie di assoli e virtuosismi che erano tipici del jazz sinfonico Mascheroni.
Oh. ebbe di lei e di chi si chiama come lei e di chi fa innanzi dietro lei e di chi sta sopra e sotto lei. Cento intorno a me ne vorrei, pari a lei, più grosse fuor di lei, per sfogarmi a gridare di voi signori miei, M-N-F.
Eccezione per l'operetta La piscina del garage, che non ebbe un grande successo, l'attività di Mascheroni per il mondo dello spettacolo ebbe inizio nel 1928, quando il regista Mario Mattoli fondò la compagnia Zaboom. La compagnia, che resterà attiva fino al 1935 circa, vide la partecipazione nel corso degli anni di diversi attori, che all'epoca erano già molto celebri, ma fu anche trampolino di lancio per molti altri. Tra questi è doveroso citare Millì, Camillo Pilotto, Umberto Melnati, Giuditta Rissone, Anna Magnani e Vittorio De Sica. Per Zaboom, Mascheroni, oltre che mettere a disposizione degli spettacoli la propria orchestra, compose diverse canzoni in coppia con Mattoli, che si firmava anche come Zaboom, ma soprattutto con Luciano Ramo ed occasionalmente con Peppino Mendes. Alcune delle canzoni più celebri composte per le riviste Zaboom sono Stramilano, Lodovico e Giacinto. Mentre i più importanti spettacoli di Zaboom per i quali Mascheroni scrisse le musiche furono Le lucciole della città del 1931 e Uffaton del 1932, entrambe con la partecipazione di Vittorio De Sica, che ne registrò anche i numeri musicali. Il 19 gennaio del 1929 debutta al Teatro Verme di Milano l'operetta Mille un bacio, su versi di Carlo Lombardo e Arturo Lanucita, unica altra operetta composta da Mascheroni. A partire dal 1932, diverse riviste Zaboom vengono trasposte cinematograficamente, cominciando dalla Segretaria per tutti, per la quale Mascheroni compone la canzone Fa la cortesia, e che rappresenta il suo primo contatto con il mondo del cinema. Da qui in poi Mascheroni scriverà la musica per diversi film, sino alla fine della sua carriera. A questo punto lascio di nuovo la parola al collega Ferdinando, che vi farà ascoltare due incisioni di Vittorio De Sica. La prima è la celeberrima Lodovico, dalla rivista Le lucciole della città, alla quale seguirà Dicevo al cuore, dal film Tempo massimo, con l'accompagnamento dello stesso Mascheroni al pianoforte. Nel 1934 Mascheroni lascia la Carisch per fondare le edizioni musicali Mascheroni. Per la casa editrice lavorano, oltre allo stesso Mascheroni che occasionalmente si firma con lo pseudonimo di Gargantino, anche i compositori Luigi Spaggiari, Giovanni Papanti, Gino Filippini e i parolieri Peppino Mendes, Alberto Laushore e soprattutto il forlivese Marf, pseudonimo di Mario Bonavita, con il quale aveva collaborato anche alla Carisch a partire dal 1931 e che aveva già scritto con lui successi come Bombolo, Panzè e Sotto l'ombrellino.
Ok, quindi siamo al terzo ascolto di questo pomeriggio. Come ha anticipato Francesco, Lodovico, un brano, un simpatico brano in ritmo one step del 1931, che è nella versione del celeberrimo Vittorio De Sica, attore di cinema, di rivista, ma è stato anche un prolifico cantante per l'etichetta Columbia negli anni 30. Quindi quest'altro disco è sempre un Columbia, come possiamo vedere, numero di catalogo CQ733, numero di matrice WB4257. Come avevo anticipato prima, questo sarà l'ultimo ascolto con equalizzazione Western Electric, e noi per poter capire qual è l'equalizzazione di un disco possiamo sempre guardare nella zona in cui si trova solitamente anche il numero di matrice di un disco, e dovremmo cercare una lettera cerchiata, che nel caso delle equalizzazioni dei dischi incisi con microfoni Western Electric sarà una W. Questo chiaramente vale per la Columbia, ma vale anche per altre etichette come ad esempio la Odeon, la Homocord, anche la stessa Parlophone nel periodo tedesco, cioè nel periodo a cui apparteneva al gruppo Lindstrom, vabbè, un altro discorso. Mentre in altre etichette come la Voce del Padrone, questa lettera cerchiata era sostituita nel caso della Western Electric da un triangolino, sempre posto vicino al numero di matrice. Possiamo passare all'ascolto.
Fra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, e Lodovico, che degli amici è l'ama felice, la Beatrice, che fa felice. Domandagli un favor, te ne fa due, gli cerchi 1000 lire e sono tue. E se gli chiedi il naso non si sbaglia, lui se lo taglia. E te lo dà, Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te non ho. Mi daresti, se lo voglio, l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te non ho. Aveva una ragazza, Lodovico, che non vi dico, un parlantico. Siccome mi piaceva, gliela chiesi, per pochi mesi, restammo intesi. Ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo fe ritorno, io dissi a Lodovico, amico mio, non sono io, sei tu il papà. Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te non ho. Mi daresti, se lo voglio, l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te non ho. Se lo voglio, l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te non ho.
Bene, il quarto ascolto, come ha sempre anticipato il relatore Francesco, è Dicevo al cuore, sempre seguita dal grandissimo Vittorio De Sica, e disco Columbia, anche questo DQ, numero di catalogo DQ 1230, e numero di matrice CB6433. La particolarità di questa esecuzione, che tra poco ascolteremo, è proprio il fatto che De Sica viene accompagnato al pianoforte dallo stesso autore del brano, quindi questo fornisce un esempio perfetto delle intenzioni che aveva l'autore al momento della composizione, certo, del brano. A partire da questa composizione, per tutte le prossime che seguiranno, l'equalizzazione adoperata ufficialmente, quindi l'equalizzazione d'epoca, come lo era anche quella dei dischi precedenti, prende il nome di Bloomline 300, che diciamo che è un miglioramento dei sistemi di amplificazione dei microfoni già in utilizzo, che venne concepita dall'ingegnere del suono inglese Alan Bloomline, prende il nome appunto da questo ingegnere inglese. Questo sistema arrivò in Italia intorno al 1933 e durò fino agli anni 40 inoltrati. Nel caso dei Columbia e di altre etichette possiamo trovare, anziché una W, una C, sempre cerchiata, sempre nella stessa zona del disco, che perché nei dischi la voce del padrone era sostituita da un quadratino anziché il triangolo che, di cui dicevo prima. Passiamo all'ascolto.
Io non sapevo, non conoscevo che cosa fosse amore nella mia vita senza sole. Bel primo raggio di splendore, puoi tu capire, puoi tu sentire cos'è cambiato in me. E questo palpito del cuore comprendi tu cos'è. Diceva il cuore non amare, diceva il cuore non sognare, perché credevo che l'amore fosse solo vanità. Ma da quel dì che ho visto te, il vero amore so cos'è. È un puro incanto, io t'amo tanto, e dico al cuore devi amare. Se guardi il cielo, se guardi il mare, mi sembra di sognare. E nel mio sogno delizioso ti vedo sempre accanto a me. Sai tu che sia questa malia che non mi lascia più. Nel cuore ho tanta poesia, la poesia sei. Diceva il cuore non amare, diceva il cuore non sognare, perché credevo che l'amore fosse solo vanità. Ma da quel dì che ho visto te, il vero amore so cos'è. È un puro incanto, io t'amo tanto, e dico al cuore devi amare.
Durante la seconda metà degli anni 30, Mascheroni continua a lanciare successi del calibro di Nostalgico Slow, Signorine non guardate i marinai, Amami di più, Tu che mi fai piangere, Passeggiando per Milano, Io conosco un bar, Anna e Fiorin Fiorello. In questo caso abbiamo deciso di farvi ascoltare, prima della celeberrima Fiorin Fiorello, un brano meno noto che si intitola Quando cadrà la prima stella.
Ok, sì, appunto l'ascolto che faremo a breve è il brano Quando cadrà la prima stella, cantato dalla giovane cantante catanese Luciana D'Oliver, per cantante molto attiva negli anni 30 per l'etichetta Parlophone, cui appartiene appunto questo disco, che riporta come numero di catalogo GP92443, è leggibile nella parte in basso al centro dell'etichetta. E numero di matrice invece leggibile in alto a destra, un po' più piccolo, 153442. Nonostante questa incisione sia stata effettuata circa 3 anni dopo la registrazione precedente, possiamo notare come in realtà qui, nonostante il restauro che è stato effettuato, la qualità del suono risulta essere un po' più chiusa. Questo probabilmente era dovuto a un effetto collo di bottiglia tra generato probabilmente dall'abbinamento di microfoni e amplificatori moderni con dei fonoincisori più datati. Adesso passiamo all'ascolto. Prossimo ascolto, insomma, non ha bisogno di particolari presentazioni, Fiorin Fiorello. Questa incisione è del 1938 ed è interpretata dall'altrettanto celebre tenore fiorentino Carlo Buti. Siamo di nuovo su Columbia, stavolta possiamo vedere come le diciture sono state spostate in un altro punto dell'etichetta. Prima erano sotto il titolo, adesso le troviamo di fianco al foro del disco. Numero di catalogo DQ2854 e il numero di matrice CB9040. Chiaramente qui il salto di qualità sarà notevole, però d'altronde parliamo di un'etichetta che ha dei trascorsi di tecnici sicuramente molto più significativi rispetto alla Parlophone, che invece in controtendenza, da quando venne acquisita in Italia dal gruppo editoriale Cetra nel 1933, perché prima apparteneva al gruppo discografico Lindstrom, che era un gruppo tedesco, da quando diventa italiana in un certo senso subì un degradamento, diciamo così, delle strumentazioni. Passiamo all'ascolto.
Oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cosa, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena all'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. Cosa importa se in amore la canzone è sempre quella, la canta il papà, la canta mamma nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto, poi domani chissà tutto finirà, ma per oggi canto. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore per il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la produzione di Mascheroni subì un calo. Pubblicò infatti poche canzoni, che ottennero al più un discreto successo. La più famosa di queste è sicuramente Fiorellin del Prato, con versi di Mario Panzeri. Degna di nota è la collaborazione con l'allora giovane Carlo Alberto Rossi, che proprio con Mascheroni scrive le sue prime canzoni. Fra queste le più famose sono Ti sogno, Fascino e Luna indiscreta. Nel dopoguerra, tuttavia, torna alla ribalta con il contributo di Panzeri, Giancarlo Testoni e soprattutto Biri, pseudonimo di Ornella Ferrari. Fra le canzoni di questo periodo vi faremo ora ascoltare quella che Mascheroni ha indicato come la sua canzone preferita, Addormentarmi così. Mascheroni continuerà a comporre, soprattutto per il Festival di Sanremo, sino a poco prima della morte, avvenuta nel 1972. La sua scomparsa ha forse spento l'uomo, ma certamente non il geniale autore di tante belle melodie che continuano ancora oggi a farci sognare.
Dunque, sì, l'ultimo brano in scaletta è proprio Addormentarmi così, come anticipato da Francesco, cantato da Lidia Martorana per l'etichetta Cetra. Tengo a precisare che la registrazione e la scansione ci sono stati gentilmente forniti da un amico e collezionista di nome Filippo Bullo, che ringraziamo ovviamente. Il disco in questione ha come numero di catalogo DC4840, sempre leggibile nella zona bassa del disco, e sulla destra in piccolo il numero di matrice 53451. Siamo nel 1948, vabbè. La Cetra nasce come gruppo editoriale, però diventa etichetta discografica a sé soltanto intorno al 1937. Così come anche tutte le altre etichette discografiche italiane, anche la Cetra intorno agli inizi degli anni 40 fino alla fine della guerra subì purtroppo i risvolti della crisi bellica, che si traducevano in una qualità della produzione discografica sicuramente più bassa rispetto agli anni precedenti. Però chiaramente qua parliamo di un disco già successivo alla fine della guerra, pertanto era stata recuperata tutta la qualità, diciamo così, e questo chiaramente metteva in risalto tutte le potenzialità delle strumentazioni moderne che venivano utilizzate per l'incisione dei dischi. Possiamo passare all'ascolto. E vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, bravissimi, complimenti.
Avete ascoltato la registrazione della prima parte del convegno Vittorio Mascheroni e l'arte della canzone, realizzato e promosso dall'Associazione Culturale Bunker Records e svoltosi a Roma presso l'UNAR il 4 novembre 2025.